Cari ascoltatori, sono Mauro Adragna e nel mio podcast potrete seguire alcune riflessioni psicospirituali e tante predicazioni nate dalla scoperta della meravigliosa grazia di Dio e del suo infinito amore. Dio vi benedica.
C'è una parte della scrittura che questa mattina volevo sottolineare, è un brano conosciuto, ma è importante perché realmente ci fa capire come il nostro cammino da cristiani dovrebbe essere un cammino indipendente dalle circostanze, indipendente dalle difficoltà, indipendente da tutto quello che realmente poi, secondo la profezia biblica, si manifesterà nel tempo, anche in particolare a danno dei cristiani. E quindi è qualcosa che ha del miracoloso, del soprannaturale, come d'altronde tutto il cristianesimo. In certe parti del Vangelo, credo che sia in Matteo e in Luca, la scrittura dice: quando sarete perseguitati a causa del mio nome, mentendo, diranno contro di voi ogni sorta di cosa negativa, rallegratevi, perché il vostro premio è grande nei cieli. E c'è qualche cosa quindi che questa mattina lo Spirito Santo ci vuole dire a proposito del rallegrarsi, a proposito di quello che dovrebbe essere un aspetto fondamentale della vita cristiana, cioè la gioia. Questa parola sembra una parola obsoleta, una parola sempre più, diciamo, riservata o a quelli che entrano in uno stato ipomaniacale o persino maniacale e li vedete super eccitati, ma in realtà come fuga da un dolore profondo, oppure legata semplicemente alla soddisfazione di vari piaceri più o meno distruttivi, dove in qualche modo cerchiamo di ritagliarci un pochino di gioia, proprio perché realmente, se facciamo una valutazione di quello che sta succedendo intorno, c'è poco da gioire, c'è poco da veramente rallegrarsi. Perché? Perché sì, noi lo sappiamo che in qualche modo si prepara il sistema dell'anticristo, lo sappiamo che il male sta venendo fuori in una maniera sempre più evidente, lo sappiamo, ma in qualche modo tutto questo poi è ovvio che causa un dolore grandissimo, una sofferenza grandissima per l'ingiustizia, per il prevalere delle forze delle tenebre, per la menzogna dalla quale siamo circondati. E quindi sembra un'utopia che Dio ci chieda di rallegrarci, come dice in Filippesi 4:4, ora lo leggeremo un attimo insieme. Io penso che la tendenza più comune potrebbe essere: lamentatevi, da capo, vi ripeto, lamentatevi, criticate, tormentatevi, amareggiatevi. Questo è il risultato di guardarsi attorno, e già ce n'è abbastanza per soffrire, ma insieme alla sofferenza che Dio ci chiama a vivere come partecipazione alle sofferenze di Cristo, e le sofferenze di Cristo erano le sofferenze quelle che ogni cristiano dovrebbe vivere nel vedere veramente come il diavolo sta riducendo ai minimi termini le persone, come le sta deprivando della libertà, come le sta imprigionando senza che neanche si rendano conto di essere prigioniere. Questa è la prigione peggiore, perché quantomeno chi è prigioniero, sapendo di esserlo, dice: vabbè, sono prigioniero, è così. Ma chi non se ne accorge neanche di essere imprigionato è veramente in una condizione ancora più assurda. E dicevo, ma al di là di questa sofferenza che fa parte pure della percezione del cristiano, della situazione sempre più deleteria, Dio ci ha chiamato alla gioia e sa che nella nostra vita abbiamo bisogno di provare le sue sofferenze. Ecco perché le nostre sofferenze abbiamo visto che sono molto distruttive. Se soffriamo, ci ricorderà l'Apostolo Paolo, secondo il mondo, questo produce un senso di morte. Se soffriamo, se la nostra tristezza invece è elaborata attraverso Dio, questo provoca un cambio di prospettiva e noi abbiamo bisogno ogni mattina di mettere a fuoco la vita, la nostra realtà quotidiana, la nostra famiglia, le nostre aspirazioni, le nostre aspettative, i nostri sogni. Abbiamo bisogno di rimetterli a fuoco secondo la prospettiva di Dio e in qualche modo guardarli attraverso Dio, perché se non facciamo questo, quindi se non andiamo in metanoia, come dico sempre con una battuta, ce ne andremo in paranoia. Se non impariamo a guardare le cose da una prospettiva più alta, le vedremo dalla prospettiva della sofferenza umana e diventeremo sempre più protestanti, non nel senso confessionale, diventeremo sempre più acidi, diventeremo sempre più insofferenti, diventeremo sempre più critici. E oggi ci sono tantissime persone, ma anche tantissimi cristiani, che vivono di rimuginazione, che vivono di rabbia. Perché? Perché effettivamente c'è tanto per cui amareggiarsi, tanto per cui avvilirsi, tanto per cui protestare, e in qualche modo invece Dio sa che nella nostra vita c'è bisogno di vivere la sua sofferenza, che è diversa, la sua sofferenza e anche tante volte la sofferenza, diciamo spesso, del non essere compresi, di essere lasciati soli, nel vedere che tante volte di essere perseguitati, però se perseguitati per come persone che fanno il bene, non perseguitati perché facciamo delle cavolate, perché quello è normale, patire come malfattori è chiaro, se facciamo degli errori ne paghiamo le conseguenze, ma se patiamo, se soffriamo da cristiani, è qualche cosa che ci dà una beatitudine, che ci dà una forza. Però Dio sa che abbiamo bisogno di gioia, e questo potrebbe essere ricercato in tante maniere umane, ma non è la gioia umana. Sì, anche quella, la gioia di una giornata trascorsa con i parenti, non i parenti serpenti, quegli amici, la gioia di una scampagnata, la gioia di una mangiata, chi può ancora si permettersi di mangiare senza averne conseguenze sui vari organi che si disturbano, diciamo la gioia realmente di un aumento di stipendio, la gioia di tante piccole gioie quotidiane possono arricchire, ma quello di cui abbiamo bisogno di vivere e di ricrearci è proprio la gioia di Dio. E vogliamo leggere brevemente questo brano e ricevere questa esortazione questa mattina. Ho detto Filippesi 4:4, dice così: rallegratevi sempre nel Signore. Ecco, questo già ci fa capire che il rallegrarci non ha a che fare semplicemente con l'umano. Non c'è niente di male nel vivere una sorta di spensieratezza ogni tanto, però diciamo che essere spensierati sempre è qualcosa di problematico, perché poi ci sono cose che dobbiamo affrontare, ci sono battaglie che dobbiamo combattere e non possiamo vivere in un mondo a parte. Ci sono tante persone che vivono sempre nella ironia, nel sarcasmo, nella sdrammatizzazione, in questa gioia effimera, superficiale. Ma qui quello che l'Apostolo ci suggerisce come una ricetta fondamentale, soprattutto per chi in qualche modo è sensibile e vede tutto il male che succede e vede le cose che non vanno, perché ci sono quelli beati incoscienti, come si suol dire, ma se tu non sei un beato incosciente, ma sei consapevole, se tu non sei uno struzzo, se tu non sei riuscito a prenderti in giro, hai bisogno, come io ho bisogno, di gioire di una gioia soprannaturale, di una gioia che non deriva dall'accumulo dei tuoi beni, dal tuo conto in banca, dalle tue situazioni fisiche, da tutto quello che ti circonda, ma una gioia nel Signore. Rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto, evidentemente questa ripetita iuvant è importante, ripetere una cosa che ovviamente tante volte incontra tutte le difficoltà, come ho detto poc'anzi, tutti i mai, però, tutti i perché, tutte le urla silenziose, tutto quello che ci sta confondendo, tutto quello che ci sta distraendo, tutto quello che non ci va secondo le previsioni. E quindi ripeto, dice Paolo, rallegratevi nel Signore. E questo è fondamentale. Abbiamo bisogno, lo abbiamo sottolineato tante volte, ma questa mattina Dio ce lo fa comprendere ancora, che la gioia più profonda, la gioia, la realtà di gioia più grande può essere solamente quella che viviamo nella dimensione della presenza di Dio. Lì ci sono gioie a sazietà, gioie non solo a sazietà, ma eterne. E quindi non dimenticare ogni giorno di andare a ritirare la tua quota, la tua porzione di gioia. Non dimenticare che la gioia non dipende dall'avere fatto quadrare tutte le cose, dall'essere riuscito in quella giornata a rassettare tutta la casa, a mettere a posto tutto, a fare le tue pratiche, a tutto quello che realmente ci occupa, diciamo, come lavoro, come impegno, come attività pratica. Non possiamo vivere solo di una gioia umana, non possiamo vivere solamente di una gioia da sentimenti, abbiamo bisogno di vivere di una gioia del Signore, cioè la gioia della scoperta della presenza di Dio, la gioia della presenza della sua gloria dentro di noi. E poi, subito collegato a questo, la vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Come vedete c'è un grande collegamento, c'è una incredibile vicinanza con quello che è espresso prima e il fatto che la gioia ci ammansisce. Siamo polemici? Siamo critici? Siamo diventati insofferenti? Siamo diventati intolleranti? Siamo diventati inavvicinabili? Lanciamo scariche elettriche? Dobbiamo veramente tante volte, soprattutto con le persone che ci sono più vicine, ovviamente, perché all'esterno magari ancora riusciamo a tenere una certa facciata. Ma lì dove ci sentiamo più liberi tante volte, ecco, abbiamo bisogno di rifornirci di una gioia soprannaturale, perché la gioia, come ci fa comprendere questa scrittura, è collegata subito alla mansuetudine, cioè alla capacità di rasserenarsi, alla capacità di resilienza, cioè alla possibilità di resistere a quella cosa imprevista, a quella cosa che non ti aspettavi, a quella cosa che non avresti mai voluto che accadesse, con una dimensione di mansuetudine, cioè, come a dire, qualcuno che non si scompone più di tanto. Certo, non diventa masochista, non dice che bello che tutto mi sta andando male, che bello che mi sono beccato il Covid, che bello che non posso fare questo, non posso fare quell'altro, che bello che non posso mangiare quello che voglio perché c'ho il diabete, che bello. No, sicuramente no, ma ovviamente la gioia del Signore è come se diventasse una dimensione di serenità interna, di pace interna, che poi in qualche modo viene rilevata da tutti gli uomini. Quindi, in qualche modo, non soltanto dagli esterni, ma anche dagli interni, non soltanto dagli estremi confini della terra, tu sei gioioso con quelli che sono lontani, ma con la gioia anche nella Gerusalemme, nota a tutti gli uomini, prima di tutto nota a te stesso. Ecco perché la prima cosa abbiamo bisogno noi di accorgerci che siamo mansueti, proprio perché abbiamo imparato a trarre le sorgenti della nostra gioia in Dio, nella opera di Dio, nell'aprirci alla sua presenza. E la vostra mansuetudine quindi sia nota a tutti gli uomini, il Signore è vicino. Alleluia. E questo è qualche cosa in cui abbiamo bisogno di immedesimarci ogni momento. Il Signore è vicino. Non sono vicine le difficoltà soltanto, non è vicino il leone ruggente che va attorno cercando chi possa divorare, non è vicino il male, non è vicino tutto quello che ci può distruggere, ma Dio è più vicino di tutti, perché è dentro di te. Dio è il più vicino e il più prossimo di tutti, quindi in qualche modo è la sorgente che nessuno può spegnere dentro di me e dentro di te. E poi ancora è proprio un insegnamento sull'imparare a vivere occupati ma non preoccupati. Occupati sì, ecco perché ovviamente siamo coinvolti in tante occupazioni, in tante responsabilità, tante cose che ci vengono davanti, ma in qualche modo Dio vuole che impariamo a non dipendere da queste cose e a vivere una occupazione non preoccupata. E infatti continua attraverso Paolo dicendo: non angustiatevi di nulla. Mamma mia! Ma realmente questo è una cosa impossibile. Non preoccupatevi di nulla. Mamma mia! Qualcuno di voi dice: ma tu ti rendi conto quello che mi succede, ti rendi conto delle difficoltà, ti rendi conto dei miei figli, dei miei genitori, dei miei nonni, dei miei nipoti, ti rendi conto realmente quante cose possono realmente vivere, posso vivere in maniera perturbata, in maniera preoccupante, in maniera angosciante, in maniera dolorosa, quante cose. E qui veramente si tratta di poter o crederci o non crederci. Se lo Spirito Santo ci dice non angustiatevi di nulla, non significa che diventiamo degli strafottenti, dei menefreghisti superficiali come quelli che l'acqua li bagna e il vento li asciuga, ma significa che diventiamo delle persone sempre più collegate alla gioia del Signore, che niente e nessuno ci può togliere, ha una gioia che dipende da Lui e non da qualunque circostanza, qualunque situazione, qualunque cosa, come dicevamo la scorsa volta, sulla quale investiamo troppo e che poi nel momento in cui ci sembra che la perdiamo, ecco, come è chiaro che uno che invecchia perde la salute, cioè può avere più o meno malattie, può avere, ma perde di prestanza fisica, perde uno che in qualche modo vive altre situazioni, perde, le perdite ci sono, ma la cosa bella è che Dio ci dice che possiamo elaborare tutti i lutti, cioè tutte quelle cose che secondo noi abbiamo perso e che potremmo vivere continuamente col rimpianto. Io per esempio sto perdendo la capacità di suonare la chitarra, questa è una cosa che c'è, anni fa mi avrebbe portato in una crisi estremamente profonda, ecco, per un'artrosi delle mani, eccetera, eccetera, ma ora sembra strano, ok, quello che posso fare faccio, non... ma è strano questa resilienza, questa capacità non è mia, perché come per me la musica era una specie di idolo, ovviamente il perdere la possibilità di muovere e di non poter realizzarla, chiaramente diventa una sofferenza. Ecco, ma questo è un esempio, se ne possono fare mille anche nella tua vita di cose che non riesci a fare più come potevi fare prima, che non puoi sviluppare più come avresti voluto, cose che non puoi recuperare, che le hai perse e che potresti continuare a piangere perché hai perso quelle cose, ma Dio ti dice rallegrati, rallegrati in me, rallegrati nella mia presenza e la tua mansuetudine sia nota a tutti gli uomini, io sono vicino. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche accompagnate da ringraziamenti. Andiamo verso la conclusione di questo versetto importante, di questo versetto fondamentale per il nostro benessere e per la nostra gioia, per la nostra gioia. In ogni cosa, in ogni circostanza, parlate, parlatene con Dio, fatevi una chiacchierata, facciamoci una chiacchierata. E già nel momento in cui ci facciamo una chiacchierata, questo ci fa scoprire che Dio è vicino. Perché se noi non chiacchieriamo, piano piano, sembra che anche se Dio ce l'abbiamo dentro, se ne va. Non abbiamo più coscienza. Combattiamo, ci dibattiamo tra tutti i problemi, tra tutte le cose, e ci dimentichiamo che Dio, che lo Spirito Santo è lì, è con noi. Quindi chiacchieratevi, fate una bella chiacchierata con Dio. Sfogatevi, ma soprattutto la scrittura dice fategli presenti, e perché Dio non li sa, sì, ma nel fare presente evidentemente riprendi una comunicazione. Vedete, Dio veramente è incredibile, cioè lui potrebbe dire vabbè, non c'è bisogno che me le dite, io già le so, quindi non c'è bisogno che pregate, non c'è bisogno che comunicate, no? Ma questo è un modo per invitarci alla comunicazione con Dio, alla comunione con Dio, al renderci conto che Lui è in noi, è dentro di noi, alla comunicazione con il suo Spirito che è dentro di noi. Fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche. E io sottolineo più l'aspetto accompagnate da ringraziamenti, cioè con un'attitudine di grazie Signore, non mannaggia, porca miseria, ma perché? E perché proprio a me? E ora io vivevo sempre così, ogni cosa è perché ho fatto così, persino le cose più stupide, magari mi piegavo un attimo, mi veniva un blocco così e dicevo potevo non piegarmi e se non mi fossi piegato non mi sarebbe venuto il colpo della stella. È lì per dire, questo per la stupidaggine più piccola, ma poi per tutte le cose diventavano un motivo di rimuginazione, di recriminazione, che non solo se la prendeva con gli altri, ma se la prendeva anche con se stessi. Infatti tante volte una delle modalità per cui possiamo perdere la gioia è il vivere troppo anche la colpevolizzazione. Questa ci leva la gioia, perché vediamo sempre quelle cose in cui siamo mancanti, in cui siamo carenti, dove dovremmo cambiare, dove dovremmo modificarci, e vedere sempre queste cose ovviamente non fa piacere. È come vedere, quando facevamo gli studi, cioè vedere sempre il bicchiere mezzo vuoto anziché mezzo pieno, vedere veramente semplicemente quello che ancora non va, quello che potrebbe andare meglio. Questo conduce alla rimuginazione e non alla gioia. Ma fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, intercessioni e soprattutto rendimento di grazia. Ci alziamo in piedi. E la pace di Dio che supera ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Questa è la conseguenza, questo è il risultato, se riusciamo veramente a credere a quello che questa mattina l'apostolo Paolo ha ispirato. E lui era un uomo di dolore, era un uomo veramente da una vita molto avventurosa, ma era un uomo di gioia e gioiva veramente gioiva anche nelle difficoltà, gioiva nelle problematiche, gioiva nelle situazioni più difficili della sua vita, perché aveva imparato a diventare indipendente dalle circostanze. Non è facile, fratelli, è un miracolo, è un miracolo sorridere mentre ti crolla il mondo addosso, è un miracolo sorridere mentre il tuo corpo va in entropia, è un miracolo sorridere mentre l'ingiustizia prevale intorno a te, è un miracolo sorridere e gioire, ma è un miracolo che può avvenire se coltiviamo un rapporto e una comunione con Dio, con lo Spirito Santo dentro di noi. Abbiamo bisogno di ritrovare il grido di giubilo, abbiamo bisogno di trovare veramente quella gioia ineffabile e gloriosa che, benché siamo afflitti da svariate prove in questo mondo, ci può veramente sostenere anche nelle difficoltà. Abbiamo bisogno veramente di ritrovare qualche cosa che non dipende più da quello che ci circonda, perché l'oscurità crescerà e la luce nei cristiani ha bisogno di crescere, ha bisogno di crescere. La gioia è uno dei frutti dello Spirito dentro di te, fratello, sorella, c'è questo frutto, c'è questa gioia ed è importante che la coltivi, è importante che la esprimi, è importante che la rendi nota ed è importante che lì dove sopravvengono delle situazioni difficili non entri in una preoccupazione troppo forte, ma manifesti a Dio queste tue situazioni, preghi, intercedi e soprattutto lodi, ringrazi Dio e la sua pace proteggerà i tuoi pensieri ossessivi, li fermerà, proteggerà i tuoi sentimenti feriti, proteggerà la pace di Cristo, proteggerà la pace di Dio, proteggerà tutte queste tendenze a svicolare, ad andare nell'amarezza, nel dolore, le proteggerà in Cristo che è benedetto in eterno. Preghiamo. Signore, ci rendiamo conto che tante volte ci sono pochi motivi per gioire se guardiamo la realtà con occhi veri, con occhi non trasognati, ma che vedono realmente quello che succede. E siamo anche chiamati certamente a pregare perché le situazioni possano cambiare. E per questo magari ti presentiamo pure la situazione politica italiana, così controversa, così strana in questo periodo più che mai. E ti preghiamo veramente perché il tuo amore, non solo per le persone, ma per i popoli, per le nazioni, possa in qualche modo intervenire, o quantomeno sfruttare questi momenti per portare tante persone a una sicurezza più vera, che non si trova nel fidarsi solamente dell'uomo, ma si trova nel fidarsi in te. Ma intanto ti voglio pregare per noi, Signore, per tutto quello con cui ci confrontiamo, con tutto quello che ci spaventa, tutto quello che ci delude, tutto quello che ci tocca, ci amareggia, che possiamo veramente sperimentare questa possibilità di comunicare con te e di vivere una pace al di là di ogni intelligenza, di ogni logica che potrà proteggere i nostri pensieri e i nostri sentimenti in Cristo Gesù, benedetto in eterno. Amen. Dio vi benedica, buona domenica.